Leggiamo dall'Epistola agli Ebrei, capitolo 11, dal versetto 13 al versetto 16. Sapete bene che una vexata quaestio è che l'autore degli Ebrei, Paolo, Barnaba, qualcun altro, non si sa, in realtà sappiamo per certo che Dio ha parlato in molti modi, in molte maniere, anticamente ai padri per mezzo dei profeti, così inizia l'Epistola agli Ebrei, ma ultimamente ci ha parlato per mezzo del Figlio di Cristo, e che l'Epistola agli Ebrei è stata riconosciuta come parola di Dio, ispirata, inerrante, che quindi possiamo essere certi che chiunque abbia scritto questa porzione è ispirata. Parola ispirata e quindi verità divina. E il capitolo 11 è anche questo una porzione molto famosa e conosciuta dell'Epistola agli Ebrei. E inizia con una che potremmo dire una definizione della fede, o perlomeno qualcosa che ci si avvicina tantissimo, e poi una illustrazione di che cosa la fede produce negli uomini che la possiedono, che la ricevono. E poi con tanti esempi, poi io, dopo averne menzionati alcuni ai quali accennerò, c'è questa porzione. Perciò leggiamo Ebrei 13, 11 dal versetto 13 al versetto 16. Tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria. E se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Cos'è la fede? Cosa produce la fede? Vi dicevo che questo capitolo contiene quasi una definizione di fede, e credo che se leggiamo il primo versetto, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono, e comprendiamo come poi viene spiegata, possiamo dire che la fede è una facoltà, una nuova facoltà, per mezzo della quale gli uomini prima di tutto divengono graditi a Dio e poi vengono trasformati da chi possiede la fede, conferendo, perché la fede conferisce una comprensione o una conoscenza delle cose o di cose che sono invisibili agli occhi fisici, e quindi anche una nuova visione del mondo. Questa definizione dovrebbe essere spiegata, e non lo farò nei dettagli, ma mi piace spesso parlare della fede come una sorta di superpotere. Quando uso questa definizione, vengo compreso meglio. Non so. Tutti quanti abbiamo sentito o abbiamo visto qualcosa, che so, l'uomo ragno che ha questo potere di lanciare, di produrre e lanciare le ragnatele che gli permettono di volare da un grattacielo all'altro, e che in un certo senso definiscono e dirigono la sua vita. Lui, da quando è stato punto da quel ragno e ha acquisito questo potere, è cominciato ad essere qualcosa di nuovo. Certo, continuava ad essere, Peter Parker si chiamava, sì, però oltre ad essere Peter Parker era anche l'uomo ragno, aveva altre capacità, poteva fare altre cose. Ecco, in un certo senso la fede ci abilita a vedere l'invisibile, no? Più avanti si dirà di Mosè che rimase costante, fermo, vedendo come vedendo colui che è invisibile. Un po' più avanti, al capitolo 11, dice che noi per fede comprendiamo che i mondi sono stati fatti dalla parola di Dio. Comprendiamo, è certezza, qui questa parola tradotta dimostrazione è ipostasi in greco, significa letteralmente sostanza, qualcosa che sta sotto. Che ci tiene su, che ci regge, e sarebbe interessantissimo considerare queste cose. Ma quello che voglio mostrarvi questa mattina è proprio il fatto che questa fede produce cose diverse nelle varie persone. Infatti, subito dopo si parla di persone che mediante la fede hanno avuto certe esperienze, hanno avuto una certa esperienza della fede. Abele, Enoch, Noè, Abramo, Sara e poi altri. In un certo senso hanno avuto la stessa fede, ma hanno avuto esperienze diverse, hanno vissuto in modo diverso, la loro vita è stata provata in modo diverso, hanno reagito in modo diverso. Ma poi a questo versetto che ho cominciato a leggere, al versetto 13, l'autore fa una generalizzazione e dice che tutti costoro, sebbene abbiano avuto esperienze diverse, però hanno avuto alcune esperienze comuni. Cioè, in tutti costoro la fede ha prodotto le medesime cose. Ora, noi siamo tutti diversi, no? È vero che chi crede nel Signore Gesù viene trasformato, ma questa trasformazione non è uno stampo che ci rende tutti uguali. Per carità, noi non vorremmo essere tutti omologati allo stesso modo. E anzi, la fede, quella autentica, fa sì che le qualità individuali, personali, vengano sviluppate, ciascuno di noi è diverso e certamente deve esprimere ed esprimerà la realtà della fede in modi diversi. Tuttavia, ci sono delle cose comuni a chiunque possiede autenticamente la fede. Ed è qui che questa mattina io mi voglio concentrare. Oggi io non vi conosco, perciò nessuno di voi si offenderà se dico delle cose, se qualcuno di voi si sente particolarmente preso di mira, stia sicuro che non mi hanno detto niente, nessuno mi ha detto niente rispetto a voi. Però, diciamo, in realtà le categorie di persone qui rappresentate, quali possono essere? Beh, ci possono essere alcuni che sono qui, ma vorrebbero essere altrove. È possibile che ci sia qualcuno che è venuto qui perché ci è stato portato, non so, magari dai genitori o sta pensando ad altro e sa perfettamente di non avere la fede, non ha alcun interesse riguardo alla fede. Perché? Non lo so, cioè in realtà lo so, ma voglio dire, non conosco la ragione particolare che ti fa pensare che la fede è Cristo, è Dio, è la religione, o chiamala come vuoi, fa per te. Ecco, se avrai la pazienza di essere attento, forse qualche cosa la potrai imparare questa mattina anche tu, perché riguarda qualcosa che appunto è per tutti quanti. Poi ci può essere qualcuno che non sa se è un credente o non lo è. Sono di quelle persone che si stanno avvicinando e stanno cominciando a provare qualche interesse riguardo alla fede, però Sono davvero un cristiano, ma la fede mi ha detto che è un dono, ma lo possiedo, non lo possiedo, mi sento trascinato da una parte e dall'altra, sono incostante, sono un credente, non so, sono nato di nuovo, non sono nato di nuovo ancora. Ecco, queste cose che ascolterai potrebbero esserti utili. Poi ci possono essere persone che pensano di essere credenti, ma in realtà non lo sono. È possibile in una assemblea come questa, è possibile che ci siano quelli che la scrittura chiama degli ipocriti, persone che confessano la fede ma che in realtà non vivono la fede. E queste cose che ascolterete vi possono dare una mano per comprendere qual è la vostra condizione. Non mi illudo, la realtà dell'ipocrisia religiosa è una delle più difficili da scovare e riconoscere. Perché l'ipocrita, secondo la scrittura, è una persona che pensa di vedere, ma in realtà non ha gli occhi per vedere la propria condizione. E poi ci sono i veri cristiani, che io confido e spero che siano la maggior parte tra quelli che mi ascoltano. Anche per voi sicuramente ci può essere tanto di utile questa mattina. Perciò andiamo subito alla questione. La prima cosa che troviamo in questo testo è che la fede autentica crea una identità precisa. La questione identitaria in questo momento in particolare è all'ordine del giorno. Ma qual è l'identità del cristiano? L'autore ha menzionato Abele, Enoch, Noè, Abramo, Sara, adesso li accomuna tutti. Queste persone erano diverse, ma hanno qualcosa in comune ed è a questa comune identità di tutti i cristiani che io mi voglio riferire. La fede operò in loro, in queste persone, che creando certamente circostanze diverse, alcune di loro, ecco, qualcuno uscì, qualcun altro non morì, ma per questo alcuni pensano che questo passo non si riferisca esattamente alle persone menzionate prima, ma non ha tanto importanza. Quello che tutte le persone che possiedono la fede hanno in comune è prima di tutto che appartengono a Dio. È che Dio appartiene a loro. Queste persone appartengono a Dio. Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio. Abele poteva dire: Dio è il mio Dio. Abramo poteva dire: Dio è il mio Dio. In realtà Abramo è stato chiamato l'amico di Dio e c'è un senso di appartenenza stretto tra gli amici. Dio è il mio Dio. Furono uomini di Dio e Dio fu il loro Dio. E la nostra identità è definita nei termini della nostra discendenza. A chi appartieni equivale a dire chi sei. Vi ricordate quando Giona si trovava sulla nave e accadde quella tempesta? Gli dissero: ma insomma, ma tu chi sei? A chi appartieni? A quale popolo appartieni? E Giona lo disse, definì se stesso in relazione al suo popolo, in relazione al suo Dio. Tutte queste persone appartennero a Dio e Dio orgogliosamente disse che egli era il loro Dio. Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. E questa è la prima caratteristica comune. La fede ci unisce a Dio. La fede fa sì che noi possiamo conoscere questa comunione con Dio. Noi diveniamo suoi membri della sua famiglia. Egli diventa il nostro padre, egli diventa il nostro sposo, egli diventa il nostro capo, egli è il nostro padrone, egli è il nostro re, noi diveniamo suoi, e Gesù illustrò la fede e l'unione che c'è tra sé e i suoi discepoli con una meravigliosa immagine, la ricordiamo tutti: io sono la vera vite e voi siete i tralci. Ogni tralcio che non porta frutto viene tagliato, gettato nel fuoco. Ma se voi dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, voi portate frutto. Questa unione tra la vite e i tralci è la meravigliosa relazione che c'è tra Cristo e il credente. E la fede ha proprio questo effetto, ci unisce a Dio. E possiamo conoscere questa comunione con Dio. Com'è che noi veniamo uniti a Dio? Com'è che Dio si impadronisce di noi, diventando il nostro re, diventando il nostro sposo, diventando il nostro capo, facendoci membri della sua famiglia, sposandoci, prendendoci come sposa del proprio figlio? Beh, semplice, ci ha comprati, non con oro né con argento, né con cose corruttibili, dice Pietro, siete stati comprati, ma con il prezioso sangue di Cristo. Ha pagato il prezzo della nostra redenzione, della nostra liberazione. Siamo stati liberati dall'ira, dalla estraneità, e siamo stati fatti figli suoi. La fede ha questo effetto. Ci unisce a Dio proprio perché, confidando in Cristo, noi riceviamo i benefici di questo sacrificio compiuto alla croce. E quindi riceviamo un nome nuovo. C'è tutta una bellissima teologia di questo cambio del nome: Abramo, che viene chiamato Abramo, Sara, Sarai, Simone, che viene chiamato Pietro. Un nome nuovo lo troviamo perfino nell'Apocalisse. Che cosa significa? Significa che noi, quando veniamo uniti a Dio mediante la fede, riceviamo una nuova identità. Sapete come rispondevano i cristiani, i credenti in Cristo, quando venivano inquisiti nei tempi della persecuzione? Avevano, questo si dice per esempio se leggete la storia di Policarpo e di tanti altri dopo di lui, quando ce ne fu uno in particolare che qualunque domanda gli venisse fatta rispondeva sempre allo stesso modo: Christianus sum, sono cristiano, appartengo a Cristo, sono suo, la fede mi ha unito a Cristo, sono suo, un nome nuovo, siamo stati fatti qualcosa che prima non eravamo. E questa nuova identità si esprime con due immagini che troviamo qua in questo passo, due immagini che sono davvero interessanti e che vengono confessate da tutti quelli che possiedono la fede. Cioè, chi possiede la fede confessa, proprio come oggi abbiamo sentito, Dio dice certe cose di noi, vero? Dio dice certe cose di noi, noi le crediamo e diciamo le stesse cose che Dio dice di noi. In una preghiera lo abbiamo sentito. Cosa dice di noi il Signore? Che siamo peccatori. Cosa dice di noi il Signore? Che in Cristo questi peccatori sono stati perdonati. E anche noi lo diciamo. Questa è la confessione. Confessare in greco si dice, il verbo è omologheo, significa dire la stessa cosa che Dio dice. E cosa confessarono tutti questi uomini e donne, perché c'è anche Sara, di fede? Confessarono di essere stranieri e pellegrini su questa terra. C'è una signorina. E stranieri e pellegrini su questa terra. Ora, queste cose, è interessante giusto riflettere un minuto su questa storia. Cosa significa essere stranieri? Essere stranieri significa essere minoranza, avere usi e costumi diversi, essere precari dove ci troviamo, essere facilmente identificabili, essere mai perfettamente integrati. Mi dispiace sfatare qualche, diciamo, luogo comune, no? Dell'inclusione, eccetera. È vero, dobbiamo fare tutti i nostri sforzi, ma quando c'è uno straniero in una terra straniera, significa tutte queste cose. Ovviamente dove c'è grazia c'è il modo, c'è il tentativo di restringere queste distanze, ma mai, mai, mai una persona che è veramente uno straniero potrà eliminare totalmente quello che è, sono quella che è la propria condizione. E i cristiani sono stranieri nel mondo, e questo, da questo non ci meraviglia, per questo non ci meraviglia il fatto che il mondo odia i cristiani, lo ha detto Gesù. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma siccome voi non siete del mondo, il mondo vi odia. E pellegrini. Pellegrini, il pellegrino è uno straniero particolare, è una persona in viaggio diretta a una meta ben precisa. Il pastore Kit non è stato pellegrino negli Stati Uniti, non è stato neanche un turista, una categoria. Io non avevo pensato ai missionari che vanno in un paese e poi ritornano nella terra di missione. Questa è una categoria che mi manca, però in realtà, diciamo, il pellegrino è una persona che è diretta a una meta precisa, e generalmente queste persone che stanno in giro le possono essere identificate sotto due categorie: ci sono i vagabondi e ci sono i turisti. La tua categoria la mettiamo da parte. I vagabondi sono quelli che girano, non hanno una fissa dimora, ma gira e rigira, sono sempre nella stessa zona. Poi ci sono i turisti che viaggiano per diletto, e la sua meta è il ritorno al luogo di partenza. Ma il pellegrino no, il pellegrino attraversa quel luogo per necessità, la sua direzione è ben precisa, lo scopo del suo viaggio non sarà ottenuto fino a quando non avrà raggiunto la meta. Questa è una bellissima immagine del cristiano, tant'è vero che il libro, secondo me, immortale, che cristiano che lo esprime meglio di tutti, è appunto Il pellegrinaggio del cristiano di John Bunyan, che rappresenta la vita cristiana sotto questa metafora del camminare per, diciamo, nella via, in essendo diretti alla città celeste. E Abele, Enoch, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, Sara, furono tutti persone diverse che si distinsero dai loro contemporanei, la cui meta, il cui scopo di vita fu ben diverso dalle persone tra le quali vissero. Furono uomini e donne del loro tempo, come noi siamo uomini e donne del nostro tempo, però furono uomini e donne di Dio. Ecco l'identità. Noi siamo persone che hanno almeno una doppia identità, qualcuno qui potrebbe averne anche tre di nazionalità, diciamo, perché abbiamo una nazionalità che è quella italiana, almeno la buona parte tra di noi, e abbiamo una nazionalità o una cittadinanza che è celeste, la nostra cittadinanza è nei cieli, scrive l'Apostolo Paolo ai Filippesi. E siamo in viaggio sulla via stretta verso la città celeste. E quindi la fede crea questa identità, che è determinata dall'unione che abbiamo con Dio e dalla confessione di questa realtà, che siamo stranieri e pellegrini sulla terra. Allora la domanda è: chi sei? A chi appartieni? Quando pensi a te stesso, a te stessa, come, cosa ti consideri, come ti definisci, cosa confessi di essere, come vivi? Queste sono domande oggi molto importanti. Se dovessimo andarci a fondo, entreremmo in tutta la questione del gender, di tante discussioni, dei nuovi nazionalismi e tutto il resto. Non voglio entrare in queste cose, sono cose importanti, ma se ne parla e se ne deve parlare tra cristiani in certi contesti. Questa mattina, quello che interessa e che ha un valore eterno per ciascuno di voi è qual è la tua identità davanti a Dio e qual è la tua identità confessata davanti agli uomini. A chi appartieni? Chi sei? Chi sei? Mio nonno era una persona molto semplice. Credo che è giunto alla fede quando aveva più di 80 anni. Non potevo spiegargli le finezze teologiche, ma potevo spiegargli come affrontare il momento del giudizio. E parlandogli di Cristo, parlavamo del giorno in cui si sarebbe dovuto presentare davanti al trono di Dio. Cosa dirai in quel giorno, nonno, quando ti presenterai davanti a Dio? Quando ti diranno chi sei tu, rispondi così: sono un peccatore, ma Gesù è il mio Salvatore. Se volete dimenticare tutto di quello che dirò stamattina, ricordatevi questo. Questa è la questione identitaria importante. Spero più velocemente, secondo punto, la fede ci conferisce un orientamento definitivo. Perché la persona che confessa di essere, di credere, mostrerà nel modo in cui vive ciò che è nella direzione della vita che intraprende, nel modo in cui prosegue il suo corso. Da che cosa vediamo tutto questo in questo passo? Da due parole, prima di tutto, da due verbi. Queste persone cercavano e queste persone desideravano. La troviamo al versetto 14, chi dice così dimostra di cercare una patria. Chi dice così dimostra anche di desiderare una patria migliore. Cercare e desiderare hanno a che fare con i sentimenti, con le cose che ci piacciono. Noi cerchiamo le cose che ci piacciono, che ci aggradano. Rifuggiamo dalle cose che ci disturbano, no? Cercare è anche strettamente collegato alla fede. Pochi versetti prima. Dio è detto che Dio è il ricompensatore di quelli che lo cercano. E cercare Dio o cercare una divinità corrisponde spesso al termine adorare, essere devoti verso quella divinità. E i cristiani sono così definiti, gli adoratori di Dio, lo possiamo trovare in vari salmi, eccetera. Non credo di dover dimostrare questo mio punto, Ma quello che voglio dire è questo, che la fede, come superpotere, come capacità di mostrarci le cose che sono invisibili all'occhio umano, ce le rende gradevoli, gradite, desiderabili, amabili. La fede ci mostra le realtà invisibili di Dio, di Cristo, della vita cristiana, della beatitudine cristiana. Il giusto vivrà per fede. Non significa semplicemente che il giusto sarà giustificato mediante la fede, ma che la fede diventa davvero un mezzo di sopravvivenza in questo mondo. Perché nell'oscurità, nella confusione, nel caos, nel dolore di questo mondo, la fede ci mostra la bellezza, la luce, ci mostra la bellezza delle cose celesti, ci mostra l'amabilità di Dio, ci mostra il nostro Padre celeste, la gloria del Redentore, che è anche il nostro amico celeste, che è il Signore Gesù Cristo. Ci fa dipendere dal ministero del nostro Consolatore celeste, che è lo Spirito Santo, e ci guida in tutta la verità. Queste persone cercarono e desiderarono una patria diversa, una patria migliore. Tutti i veri cristiani sono contraddistinti da questo senso di godimento e di nostalgia di Dio. Colui che ha fede gode di Dio e sente la mancanza di Dio, in un certo senso, perché non possiamo godere pienamente di Dio. Noi viviamo oggi nel tempo del cosiddetto, è stato definito da fini teologi, del già e del non ancora. Noi siamo già seduti nei luoghi celesti in Cristo, ma in questo momento io vi vedo seduti su delle sedie sulla terra. E se in un certo senso godiamo già dei benefici e delle gioie, delle anticipazioni del mondo futuro, in un certo senso le aspettiamo ancora e le desideriamo. C'è un bellissimo verso nel libro del profeta Isaia che esprime nel Cantico dei Redenti del capitolo 26 questo sentimento. Dice: con l'anima mia ti desidero durante la notte e con lo spirito che è dentro di me ti cerco. Ecco, così parla il cristiano. Isaia 26,9, se qualcuno lo volesse vedere. Siamo persone che cercano Dio, cercano prima il regno di Dio e la sua giustizia, come dice Gesù. I nostri desideri sono rivolti verso ciò che amiamo, come il desiderio di colui che è distante da Dio, che non conosce Dio, sono rivolti verso il peccato. Non per niente il decimo comandamento parla della concupiscenza, questo desiderio delle cose che Dio non ci dà, la moglie degli altri, le cose degli altri, no? Colui che è unito a Dio mediante la fede ama e desidera e ricerca Dio, e si esprime come il salmista nel Salmo 73: chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero altri che te, il mio cuore, la mia carne possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore, la mia parte di eredità. Come la cerva desidera i rivi dell'acqua, così l'anima mia anela a te. Io ti cerco fin dall'alba, diceva il salmista. Questo desiderio, questa nostalgia di Dio, questa attrazione, questo produce la fede. Velocemente, la fermezza delle risoluzioni. Queste persone qui non solo desiderano Dio, ma hanno messo il loro timone in una certa direzione, non possono più tornare indietro, non vogliono, non possono perché non vogliono. In realtà, questa è una delle cose che abbiamo visto e che, verificata in tanti modi, dice che se avrebbero avuto il tempo, avrebbero avuto il kairos, avrebbero avuto l'occasione di ritornare, se avessero voluto, ma non lo vogliono più. Chi è unito a Dio lo fa per sempre. Mai più, non pensarono mai più di tornare indietro. E qui ci sono molti esempi. E vado a concludere perché il mio tempo è quasi finito. La fede produrrà anche dei frutti. Quali sono questi frutti? Prima di tutto, la fede ha la forza di renderci soddisfatti con le promesse di Dio, anche prima del possesso delle cose o del godimento attuale delle cose promesse. Al versetto 13 è molto, se volete, è molto strano, perché dice che tutti costoro sono morti, quindi hanno perseverato nella fede, sono morti nella fede, significa che hanno perseverato fino alla fine nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma avendole vedute e salutate da lontano. Credere senza ottenere potrebbe apparire una sorta di fallimento. E per questo molte persone pensano che i cristiani sono dei poveri illusi, no? Quelli che pensano che c'è una, cioè, che vivono per una chimera, una illusione, nell'attesa di quella, aspettando Godot, qualcuno che non arriverà mai, no? Ma non è così, perché per chi possiede la fede, non è necessario ottenere, gli basta la promessa di chi non può mentire, Dio che non può mentire. La fede ci permette di vedere ciò che ci aspetta, ci accerta delle realtà promesse da Dio. Certo, vederle e salutarle da lontano non è come possederle, ma è sufficiente per darci una soddisfazione. Il cristiano non guarda ciò che può godere oggi, in questa vita, sulla terra, come all'unica e alla massima fonte di gioia possibile. Gesù ci ha detto: non fatevi tesori sulla terra, fatevi tesori in cielo, questo è il suo motto. E guardate che questa idea è generalmente nei nostri ambienti viene usata per dire: vedete com'è fasullo il Vangelo della prosperità? Perché lo è. Ma non è solo il problema del Vangelo della prosperità. Qui, fratelli, riguarda il materialismo in ogni sua forma, che spesso si attacca a noi cristiani di fede evangelica, e poi metteteci qualunque altro aggettivo, perché a diventare attaccati alle cose di questa terra, mondani, amanti delle ricchezze, del denaro, guardate che non ci vuole molto. E molti di noi lo sono, anche se non lo riconoscono, attaccati alle cose di questa vita. Concludo dicendo che l'altro frutto è la confessione della propria condizione. Queste persone non solo vissero la fede, ma la confessarono, cioè dissero, lo affermarono. Affermarono e vissero da stranieri, da pellegrini, accettarono il fatto che nel mondo avrebbero avuto tribolazione, che si entra nel regno dei cieli attraverso molte sofferenze, perché la sofferenza fa parte, la sofferenza di essere stranieri e pellegrini, confessata, accettata, fa parte della nostra professione di fede cristiana. E a queste persone Dio dà però, e questo è un altro frutto, la sua testimonianza. È bellissimo come conclude questo, si conclude questo passo dicendo che Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, proprio come Dio si vanta di Giobbe. Hai tu visto il mio servo Giobbe? Non ce n'è nessuno come lui. Così come Dio si vanta nel Salmo 92 di colui che ha preso Dio come suo rifugio. Guarda, leggete il Salmo 91, scusate, il 91. Dice, inizia con la confessione del credente, che dice che prende Dio come proprio rifugio e si conclude col fatto che Dio si vanta di quell'uomo. Io lo difenderò, io farò, dimostrerò che lui mi appartiene, che mi ha preso come suo rifugio. Quindi due parole di conclusione e di applicazione. I cristiani sono persone diverse dai loro contemporanei. Se questa diversità non si vede, è perché non c'è. Non dobbiamo avere paura di segnare la nostra e di affermare la nostra identità e di vivere la nostra identità e di confessare la nostra identità. Ce l'ho un momento per leggervi un passo di un gioiello della letteratura cristiana antica, è la lettera a Diogneto. Chiunque non l'abbia mai letta dovrebbe leggerla. È una lettera che è stata scritta da un cristiano per difendersi dalle accuse false che venivano rivolte ai cristiani. E guardate come viene definita, è un passo molto giovane, intendo dire del cristianesimo molto giovane, ma guardate cosa dice l'autore. Non sappiamo chi è l'autore, sappiamo che a Diogneto è la lettera, insomma, la persona alla quale era stata indirizzata. I cristiani, dice, né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono a una corrente filosofica umana come fanno gli altri. Vivendo in città greche e barbare, straniere, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo, nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri. Partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro e ogni patria è straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. Non li uccidono, non li abortiscono, cose di questo genere. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano le leggi. Amano tutti e da tutti vengono perseguitati, non sono conosciuti e vengono condannati, sono uccisi e riprendono a vivere, sono poveri e fanno ricchi molti, mancano di tutto e di tutto abbondano, sono disprezzati e nei disprezzi hanno gloria, sono oltraggiati e proclamati giusti, sono ingiuriati e benedicono, sono maltrattati e onorano. Facendo del bene vengono puniti come malfattori, condannati gioiscono come se ricevessero la vita, dai giudei sono combattuti come stranieri e dai greci perseguitati e coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo dell'odio. Questa è una bella descrizione della vita cristiana e della testimonianza cristiana. Io vorrei che i miei a Caltanissetta potessero dire allo stesso modo, lo vorrei per voi, fratelli, e credo che il pastore Kit sarebbe d'accordo con me. I cristiani vivono di speranza e non muoiono disperati, muoiono bene. E questa è la mia ultima parola ed è una citazione di Spurgeon, un testo di Spurgeon. In questi giorni c'è una sorella che sta per morire nella nostra chiesa. Vi chiedo di pregare per lei, per Anna, che tra un po' incontrerà il suo creatore, ma ha vissuto bene e sta morendo bene. E Spurgeon ci dice qualcosa riguardo alla morte e alla tomba. E siccome non ho l'eloquenza di Spurgeon, mi rivolgo a lui per lasciarvi con questa parola, che certamente vi può accompagnare, perché in fondo il fine della fede è la salvezza delle nostre anime, no? La tomba, e che cos'è? È la vasca da bagno nella quale il cristiano si immerge con i vestiti del suo corpo affinché siano lavati e purificati. La morte. E che cos'è? È la stanza d'attesa dove ci rivestiamo dell'immortalità. È il luogo dove il nostro corpo, come quello della regina Esther, si immerge in ogni genere di profumi e spezie affinché possa essere adeguatamente profumato per abbracciare il suo Signore. La morte è la porta della vita e perciò non avrò timore di morire. Stranieri e pellegrini, ma con una meta. Ci vediamo là? Con qualcuno di voi che è qui presente, forse c'è qualche dubbio che ci vedremo là, se non credete nel Signore Gesù. Ma questa mattina vi esortiamo con tutto il cuore ad essere riconciliati con Dio, a conoscere la realtà della fede che unisce la vostra anima a Dio che vi trasforma. Preghiamo. Padre Celeste, Dio Onnipotente, grazie per il dono della fede che ci unisce a te, che ci rende qualcosa che noi non eravamo per natura. E ti chiediamo, Signore, che la tua grazia sia ancora efficace per coloro che sono ancora lontani, affinché possiamo camminare in questo mondo tenendo alta la parola della vita. Vieni, o Signore, con la tua potenza su ciascuno di noi, incoraggia ciascuno a continuare a confessare la fede e a continuare a camminare nella giusta direzione. Perdona e richiama coloro che si sono sviati e allontanati da te e riportali a te nel nome di Cristo.